Questa è la storia di un uomo che cade da un palazzo di 50 piani. Mano a mano che cadendo passa da un piano all'altro, il tizio per farsi coraggio si ripete: fino a qui tutto bene. Fino a qui tutto bene. Fino a qui tutto bene. Il problema non è la caduta, ma l'atterraggio.
Buonasera ascoltatrici, ascoltatori e bentrovati a Uscita di Sicurezza. La trasmissione di Radio Popolare in collaborazione con la Camera del Lavoro di Milano. Per approfondire tutto quello che riguarda la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro. Come sempre in diretta fino alle 21.30 in vostra compagnia e siamo a giovedì 6 febbraio, quindi siamo ad un anno esatto dalla cerimonia di apertura dei giochi olimpici invernali che si terranno appunto il 6 febbraio 2026. Tante iniziative in questi giorni, già ieri è stato poi installato anche in Piazza Duomo il countdown che segna il tempo fino al 6 febbraio 26, quindi come è chiaro, come sembra evidente, il tema della puntata sarà le Olimpiadi, ma non solo, non parleremo solo di questo e non parleremo in sostanza dei grandi cantieri, delle grandi opere. Di questo se ne è discusso, se ne è parlato in un convegno che si è svolto presso l'INAIL, dove mi sento così di rilevare e rappresentare questa sera quello che la prefettura ha fotografato in occasione di questo evento. L'evento riguardava Milano Cortina, un ponte tra grandi opere, sicurezza e sport, e lì la prefettura ha dato gli esiti delle attività ispettive del gruppo di organi di vigilanza che coordina appunto la prefettura di Milano, tra i quali IMSS, INAIL, Ispettorato del Lavoro e tutto, diciamo, anche ATS, tutti gli altri organi che controllano, verificano i luoghi di lavoro. Ma interessante rilevare sui cantieri di Milano Cortina, prefettura dice: sono stati ispezionati dagli organi di vigilanza 3 cantieri, 21 le imprese verificate, di cui 15 sono risultate irregolari. E beh, insomma, un dato anche questo abbastanza emblematico. Ma non solo, se ci spostiamo dai cantieri che non sono quelli di Milano Cortina che il gruppo di vigilanza ha ispezionato, nella generalità dei cantieri, cantieri ordinari così definiti, sono stati ispezionati 23 cantieri e 119 imprese verificate. E di queste 66 sono risultate irregolari. Ecco, ma insomma, vabbè, dati emblematici dal mio punto di vista. Ma in realtà noi non vogliamo, appunto, come dicevo, parlare di questo. Noi vorremmo parlare in realtà sì delle Olimpiadi, ma quelle che fanno lavoratrici e lavoratori tutti i giorni. Quelli che tutti i giorni si trovano a praticare una disciplina olimpica, senza gloria o canto dell'inno finale, senza medaglie sul podio. Ad esempio, il curling con spazzoloni delle addette alle pulizie degli uffici o negli alberghi. Oppure la discesa libera che fanno i fattorini, i rider nelle grandi città. O ancora, lo slalom di chi evita di cadere da un ponteggio o da un tetto. Chi evita di prendersi in testa magari materiali, oppure evita di lasciare dita, mani, braccia nei macchinari, insomma. O ancora, il tiro a segno per centrare l'obiettivo di un contratto di lavoro stabile e pagato dignitosamente, non in somministrazione o a tempo determinato a vita magari, oppure in nero. Ecco, di questo, di lavoratrici e lavoratori invisibili, che tutti i giorni, per tutte le week della moda, del mobile o di altro, ecco, lavorano quotidianamente per rendere possibili questi eventi, ma non solo. Di questo parleremo.
e ci muoviamo nello spazio profondo. Corriamo dietro ai tuoni, ci pettiniamo e aspettiamo la fine del mondo. Mentre tu, pover'uomo, non sei niente di speciale. Siamo dei figli del sole, invece tu chi sei? Tuo padre è stato il dolore. Un momento, anch'io qualche argomento. Ho un amico che è un campione di rock, riesce a ballare per tre giorni e tre notti senza doversi fermare. È un altro che ha la voce da basso e con una mira che ti stacca la coda di un cane e con un sasso se lo tira. E poi io, un grande amore, un amore di ragazza che mi aspetta e se non torno esce pazza dal dolore, povere. Ed ogni estate do il mio voto, vado al mare e resto nudo tutto il giorno. Fa molto bene abbronzarsi e poi nuotare, se mi vedessi quando torno. Ma cosa credi di fare? Dove credi di andare? Non hai più aria per poter respirare, non c'è nessuno che ti possa aiutare. Ed ogni giorno che vola via scopri di avere una nuova malattia. Siamo dei e la tua vita è un inferno, o qualche cosa di più atroce. Potresti vivere anche tu in eterno, se ti pentissi e si abbassasse un po' la voce.
Siamo dei di Lucio Dalla. Ecco, partiamo da un sondaggio rivolto alle imprese che aderiscono a Confcommercio di Milano Lodi, Monza e Brianza ed è stato pubblicato l'anno scorso a maggio del 2024 in occasione proprio dei giochi olimpici e paraolimpici. Le imprese si sono pronunciate in questi termini, cioè potrebbero, secondo loro, portare questi eventi grandi vantaggi soprattutto in termini di presenze turistiche. Questo per l'83% delle imprese intervistate. Però di contro c'è un altro dato significativo. Queste imprese, insomma, per loro c'è una scarsa propensione ad assumere il personale in vista degli eventi olimpici. Non reputa di farlo l'85% delle imprese. E tra quelle che pensa comunque di fare qualche assunzione, si tratta di uno o due collaboratori, soprattutto a tempo determinato, questo per il 68% dei casi. Quindi siamo alle solite: maggiore lavoro, maggiore produttività stessa per la stessa forza lavoro. E quindi, visto che il maggior impatto stimato sarà rivolto nel settore della ricettività turistica alberghiera, siamo andati a parlare con chi tutti i giorni lavora in grandi hotel e svolge un ruolo fondamentale.
Ciao, sono Anna, lavoro come cameriera ai piani da 24 anni e penso che sia un lavoro in cui siamo un po' inesistenti, perché un cliente arriva a vedere camere belle pulite e a noi non ci pensa, ma in realtà per fare quelle camere ci vuole tanta fatica, tanto lavoro e bisogna sempre correre.
Sono Rosa e io lavoro da 25 anni qua in un albergo e sono distrutta, ho le schiena distrutta, i piedi distrutti, sempre con i cali, non ce la faccio più a lavorare.
Ciao, sono Maria Grazia, faccio questo lavoro da 29 anni, è un lavoro molto pesante, facciamo tante cose, dai letti alle pulizie, ci vuole tempo, spingiamo tanti carrelli pesantissimi e dopo 30 anni sono un po' stanca.
Mi chiamo Lucia, lavoro presso una hotel di Milano da 30 anni e lavoro sia come cameriera ai piani che come cameriera di piccole colazioni. Devo dire che tutte e due sono due lavori abbastanza pesanti e con varie problematiche a livello di malattie professionali, influiscono tantissimo.
E queste erano le voci di Anna, Rosa, Maria Grazia e Lucia, camerieri ai piani. Lavoratrici invisibili per i turisti, ma anche che con la loro attività ci fanno sempre trovare, insomma, quando siamo dei turisti anche noi, le camere d'albergo sempre pulite e in ordine. Però per capire meglio che cosa significa fare questo lavoro di cameriera ai piani, ascoltiamo le parole di Anani, che è una delegata Filcams CGL, che lavora presso un albergo di una grande catena importante, tra l'altro nei pressi di Linate, quindi molto impattata sarà durante gli eventi olimpici e che immaginiamo appunto sarà coinvolta con particolare stress durante quegli eventi. Sentiamo appunto le sue parole che ci spiegano che cosa significa fare la cameriera ai piani.
Ok, vuol dire pulire le stanze, togliere lo sporco e ripulire la stanza, lasciarla pulita per quelli che arriveranno dopo, per i clienti che arriveranno dopo. Noi siamo su un piano due persone, ognuna vengono divise le stanze, quindi io di solito loro mi scrivono di fare un top di camere e l'altra collega, praticamente il piano è diviso a metà. Sì. Una metà faccio io, l'altra metà la fa la collega. Entriamo nelle stanze, togliamo lo sporco, rimettiamo il pulito, laviamo tutto, bagno, camere e rimettiamo tutto, appunto gli asciugamani, tutto pulito. E poi ci vengono a controllare ogni giorno le camere da parte della governante o di quelle, le sue seconde, che sono tante poi. E fanno questi controlli ogni giorno delle nostre camere. Noi abbiamo un contratto di 6 ore. Sei ore, e quindi dobbiamo stare. Non tutte sono a 6 ore, però vabbè, noi che facciamo 6 ore dobbiamo, ci mettono un top di camere che dobbiamo fare in modo di arrivarci, perché altrimenti poi abbiamo dei problemi, incominciano i problemi che perché avete lasciato le camere o l'avete fatto apposta, le solite cose. Io da 25 anni che sento la stessa storia, davvero veramente sono nauseata di questa cosa.
Ma poi, è tipo per dare una dimensione di quante stanze più o meno, no, in una giornata quante ne fai?
Allora, normalmente ne faccio 14, tratto di stare diciamo nelle 14, perché poi quando sono tutte partenze, davvero queste le 6 ore sono poche, ma noi per evitarci magari problemi facciamo in modo, corriamo, non ci fermiamo mai, perché può capitare magari il cliente che esce più tardi, magari mette il cartello non disturbare, che dopo lo toglie, noi dobbiamo tornare indietro con tutto il carrello, che è bello pesante, con tutta la biancheria pulita, no? Da mettere nelle stanze, e quindi c'è un lavoraccio, un lavoro veramente fisico, che tu, cioè, finisce la giornata che sei distrutta. Siamo un part-time, dovremmo avere un secondo lavoro, almeno perché sai, lo stipendio è quello che è ridotto, essendo un part-time, ma fisicamente, cioè, non si ha la forza di cercarsi un secondo lavoro, quindi siamo sempre a prendere questa miseria qua. vedo le colleghe più giovani che a queste qua le fanno fare 3 camere in un'ora, le fanno perché magari le lo chiedono, certamente non c'è niente di scritto, ma glielo chiedono nel momento dell'assunzione, magari in modo molto delicato. Comunque tutte le ragazze nuove che arrivano qua, a differenza nostra, ne fanno 3 camere in un'ora. Per noi è una fatigaccia fare le camere che facciamo. Figuriamoci 3 camere in un'ora, ma però loro lo fanno, o lo fanno male, ma lo fanno, o perché magari devono rinnovare il contratto, magari decidono di stare dall'altra parte perché non lo so, per tanti motivi.
Quando senti parlare, adesso si sente parlare tanto, non è ancora diciamo vicinissimo, però a un anno di distanza dalle Olimpiadi si inizia a sentire su Milano, a sentir parlare di questi eventi, no? Di un grande evento come quello che possono essere le Olimpiadi, ma a Milano insomma è piena di settimane della moda, del legno, del mobile.
Cioè, esattamente.
Ecco, quando voi insomma vedete nella città, sentite queste pubblicità che rimandano e promuovono questi eventi, cosa pensate voi, come ritornando al vostro tipo di lavoro, no? Qual è il pensiero che vi viene?
Beh, il pensiero che mi viene a me è il fatto che dobbiamo essere invisibili qua. Per noi l'azienda ci dicono sempre: voi dovete essere invisibili, nonostante siamo noi il motore di questo, perché siamo noi che facciamo le camere, con la responsabilità e la serietà con la che lavoriamo da molti anni. Ma non è soltanto la questione che adesso si avvicina. Noi ogni anno abbiamo a che fare con la settimana della moda. Una sì. Milano ricca, come fanno vedere, no?
Sì.
E noi prendiamo quella miseria che prendiamo e siamo gli ultimi. Siamo gli ultimi. Perché nonostante si parli di tanta ricchezza a Milano, noi prendiamo o dobbiamo lottare o farci vedere la busta paga perché ci mancano sempre i soldi. E quindi è più lavoro sicuramente, ma a noi cosa c'è? Noi non ci guadagniamo niente, soltanto molto più lavoro. Ma ci sono stati episodi di infortuni. Noi poco tempo fa abbiamo fatto un incontro appunto per il fatto che gli aspirapolvere non andavano bene, c'erano i fili scoperti e roba del genere, oltre ai detersivi che mancavano, i guanti. E noi lavoriamo così, con queste mancanze, che poi dobbiamo far riferimento al nostro funzionario di turno per farsi valere, perché altrimenti arriva, non arrivano mai le cose. Poi, anche quando si fanno gli incontri, le aziende fanno finta di non sapere o ci culpano, come è successo a noi. L'ultima volta ci hanno detto che eravamo noi colpevoli, che gli attrezzi erano rotti, che avevamo colpa che i carrelli dove mettiamo la roba sporca erano rotti, che avevamo colpa che usiamo il monouso 2 volte, i guanti monouso, perché non c'erano i guanti gialli che dovevamo usare. Quindi ci hanno pure dato la colpa del fatto che il monouso lo usiamo 2 volte, oltre certamente ai malessere fisici, c'è anche quello mentale, che uno, se tu lasci, magari non lasci, ma non riesci a finire, magari può capitare tante cose, magari capita che ti vengono a dire ma perché lasci? Noi abbiamo sempre lavorato, abbiamo dimostrato sempre qualità, serietà nel lavoro. Ma nonostante tutto, anche se per caso non riusciamo a fare una camera, sappiamo che poi ci saranno dei problemi. Allora vogliamo evitare questa cosa e corriamo, quando sono, soprattutto quando partono tutti, e per stare in quella quantità che ci mettono loro, ma non ho detto che ci arriviamo neanche a quella quantità. Poi tra l'altro ci sono le colleghe appunto che fanno queste 3 camere in un'ora, che magari vengono da noi quando, a me è capitato di non riuscire a fare una camera, viene la collega appena assunta e mi fa: guarda che devo fare la tua camera, al quale io gli ho detto: guarda, la tua non esiste perché io non riesco. Ma io stavo andando a casa, mi hanno chiamato che devo fare la camera, quindi mettono questo problema lo mettono in modo di età, capisci?
Certo.
Tu sei
Vi mettono in competizione, esatto, c'è una competizione di generazioni.
Sì, ma non capiscono che c'è una lotta. Noi abbiamo fatto delle lotte, dei scioperi, però per noi ogni giorno è una guerra, perché poi capita magari che non arriva la busta o lo stipendio giusto, e davvero senza dover arrivare a un cataclisma per noi che abbiamo i figli, che dobbiamo tirare avanti ogni giorno e pagare le bollette che sono oltre 100 euro con uno stipendio di 800, 900, 900 mette. Quindi è dura già. Quasi 20 passa anni noi abbiamo lavorato con il contratto del multiservizio.
Okay.
Quindi questo grande albergo, quindi ogni due anni abbiamo cambiato appalto, abbiamo sempre perso dei diritti perché prima ci pagavano la domenica e poi è subentrato un altro, domenica non ce lo pagava più. Adesso che abbiamo il turismo ci pagano il 10%, ci va bene. Certo. Noi abbiamo 25 anni di servizio e siamo stati assunti alla pari con le colleghe che sono state assunte un mese fa.
Queste erano le parole di Anani. Intanto, ascoltatrici e ascoltatori, se volete scrivere al 331-6214013 un sms oppure diretta a @popolarenetwork.it via mail, oppure se volete intervenire telefonicamente allo 02-33-001-001. Ecco, dalle parole di Anani però, per completare il quadro del settore turistico alberghiero, ci spostiamo, abbiamo intervistato Rasha Abu Zaid, che è la funzionaria Filcams della CGIL, che segue appunto le lavoratrici, i lavoratori di questo settore e che ci può completare esattamente la fotografia di questo settore.
Uno dei problemi più grossi degli alberghi è che esistono i dipendenti di categoria A e quelli di classe B, che molto spesso hanno un contratto diverso, hanno regole diverse, anche se magari fino al giorno prima erano colleghi di lavoro. Un altro grosso problema del settore degli alberghi è che appunto per queste aziende che vengono terziarizzate può avere tanti contratti, quindi può avere il contratto dei multiservizi, che è quello delle imprese di pulizia, quello degli alberghi, o anche un contratto sempre degli alberghi ma differente rispetto a quello che applicava l'albergo.
E quali sono le principali differenze nell'applicazione di queste diverse tipologie di contratti poi nella busta paga?
Banalmente anche solo la retribuzione è differente e sono diverse anche le norme, come la malattia, piuttosto che è differente anche il livello, quindi tu puoi essere inquadrato in un modo diverso rispetto a come saresti stato inquadrato nell'albergo. e soprattutto nei posti in cui l'albergo magari si riesce ad arrivare con l'hotel a un premio aziendale, purtroppo per i dipendenti che magari fino al giorno prima erano cameriere ai piani nell'albergo e sono state terziarizzate, quindi passate a un'azienda esterna, quel premio di produzione non spetta perché non sono più dipendenti dell'albergo e quindi è proprio, sono proprio dipendenti di un'altra categoria, di una classe B. Certo. Oltretutto un altro grosso problema di questo settore è, diciamo, il cottimo nascosto, perché non esiste una regola scritta che stabilisce quante camere devono fare, ma loro glielo impongono in un modo diretto o in un modo indiretto, glielo impongono, cercano di farle lavorare a camera invece che farle lavorare ad ora. Purtroppo, anche se i contratti sono a tempo indeterminato, sono comunque precari perché sono a poche ore e molto spesso stagionali, quindi ci sono lavoratrici che magari hanno un contratto a tempo indeterminato ma che poi effettivamente lavorano solo 2-3 mesi all'anno o 15 ore settimanali, quindi è a tempo indeterminato ma è precario. Purtroppo l'organico non aumenta, aumenta solo la mole di lavoro sulle dipendenti e anche il fatto che non esistano, o meglio, esistono davvero in poche realtà i premi di produzione. Sì, magari quel giorno faranno qualche straordinario, però effettivamente si trovano solo con una mole di lavoro molto più alta e nient'altro.
proseguiamo quindi nel nostro viaggio, diciamo così, tra i lavori, le lavoratrici, i lavoratori che hanno in qualche modo una correlazione con gli eventi olimpici, e ci spostiamo dagli alberghi e andiamo ad ascoltare quindi la voce di chi, come tecnico sportivo, lavora negli impianti sportivi, quindi palestre, piscine, da cui partono poi le carriere degli atleti che magari raggiungono poi traguardi olimpici. E quindi ascoltiamo la nostra tecnica sportiva Paola.
Io sono un tecnico di base e quindi noi siamo quelli che formiamo i futuri atleti, i futuri rappresentanti italiani, quelli che facciamo innamorare i bambini da quello sport, quelli che gli diamo le basi, le regole, e poi ci sono gli allenatori che prendono già gli atleti formati, anche bravi, quelli della nazionale, che penso sia un grande, grande orgoglio e anche una grande responsabilità, non è roba da poco. E se vogliamo parlare delle condizioni di lavoro dei tecnici sportivi, sono abbastanza precarie, sebbene dopo la riforma dello sport qualche miglioria c'è stata, siamo ancora molto molto precari, nel senso che non abbiamo ancora tutte le tutele che ha un lavoratore normale. Voi pensate che non siamo assunti, abbiamo contratti di collaborazione coordinata e continuativa, però non siamo assunti, quindi abbiamo in genere contratti annuali, a volte neanche annuali, a volte per la stagione che va da settembre a giugno e che si rinnovano di anno in anno. Ovviamente con questi tipi di contratti noi un mutuo, non possiamo accedere a un mutuo per comprarci una casa, per esempio, ma neanche una macchina. La disoccupazione noi non la prendiamo. Ci sono un sacco di condizioni che sono quasi irraggiungibili per un lavoratore sportivo per accedere alla disoccupazione, a quello che viene chiamato nei laboratori normali NASPI. Poi anche la pensione. Noi per poter avere contributi pensionistici dobbiamo prima arrivare a 5.000 euro di somma di stipendi, e da lì diventiamo lavoratori un po' più normali, che di normali comunque non abbiamo niente, però dopo che abbiamo guadagnato i primi 5.000 euro abbiamo il diritto di avere una pensione, non dal primo euro guadagnato il primo gennaio di quell'anno, sennò che dobbiamo arrivare sommando gli stipendi a 5.000 euro. Prima non abbiamo nessun contributo. Non abbiamo neanche la malattia. In genere il tecnico sportivo di qualsiasi disciplina è soggetto a un sacco di incidenti. Chi lavora in piscina poi si ammala tantissimo, tante influenze, tanti raffreddori. Non so chi fa rugby avrà anche le sue lesioni. Noi non possiamo fermarci, non abbiamo il diritto ad ammalarci, perché se non lavoriamo non guadagniamo, e quindi chi si ammala quei giorni non li prende. E quindi siamo ancora molto molto precari, soprattutto paragonandoci agli altri paesi europei, che sono molto più avanti in tema di diritti ai lavoratori sportivi, che qua in Italia hanno voluto darci una mano, però la riforma è stata molto osteggiata, molto cambiata dal suo testo originale, ma molto, e quindi questo che abbiamo ora è quello che vi ho raccontato, quindi una cosa abbastanza precaria, se ecco, vogliamo chiamarlo.
Paola, tu accennavi prima anche a una frequenza di in qualche modo incidenti, infortuni, no, durante l'attività,
sì,
lavorativa. Puoi fare qualche esempio,
sì,
che magari è capitato a tuoi,
certo,
colleghi?
Allora, io lavoro in piscina. Una volta una collega è scivolata perché il pavimento era bagnato, è caduta di schiena, si è fatta molto male alla schiena, ha dovuto fare tutta una serie di studi, ha dovuto stare per un periodo a casa. La società non le ha dato un euro, non l'ha aiutata in nessun modo, perché ha detto che i lavoratori non erano assicurati e che i clienti sì, erano, l'utenza era assicurata ma i lavoratori no, quindi si doveva arrangiare. E poi un'altra volta una ragazza l'hanno chiesto di pulire l'interno della piscina con l'acido, senza dirle che era acido, ovviamente si è ustionata, e anche lì non hanno voluto darle un euro e ha dovuto questa ragazza fare causa, e quindi sì, ha ottenuto qualcosetta, però in genere non siamo assolutamente coperti.
Ecco, questa era la voce di Paola, e quindi per chiudere questa parte della puntata sulle Olimpiadi, abbiamo raggiunto proprio oggi pomeriggio chi si occupa dell'allestimento dei palchi di eventi, come appunto quelli in Piazza Duomo, e quindi allestisce palchi, monta casse, o progetta o programma queste fasi lavorative, e quindi coordina anche il lavoro di altri lavoratori, e quindi abbiamo raggiunto, come dicevo, proprio questo pomeriggio in Piazza Duomo Edoardo Priori, e ascoltiamo le sue parole.
Io posso dire che Milano Cortina si sta comportando diversamente da quella che era, io mi ricordo ancora, l'Olimpiade 2006, perché ci sono una serie di eventi collaterali, diciamo, legati a Milano Cortina. Ad esempio, quest'oggi stiamo facendo l'inaugurazione dell'anno che porta a Milano Cortina. Cioè, il countdown di un anno parte da oggi, e c'è due eventi in contemporanea, uno a Milano e uno a Cortina, appunto. Più c'è una bellissima installazione con il logo di Milano Cortina davanti al professoriale che resterà tutto l'anno. Insomma, succedono cose che sono legate ma non sono strettamente sportive o olimpiche.
Esatto. Ecco, ma è proprio quello che ci interessa, cioè lo spaccato di chi lavora. E dal tuo punto di vista, dal tuo punto di osservazione della tua attività specifica, come impattano questi eventi?
Beh, tantissimo lavoro, nel senso, si fa tanto lavoro d'ufficio, magari anche per non portare a casa poi l'evento in sé, perché ci sono state gare d'appalto per le forniture tecniche, adesso ci sono nuovi subappalti sugli appalti già dati, o comunque si sono riaperte alcuni allestimenti, alcune installazioni, e questi solo relativi a ciò che è veramente l'Olimpiade, quindi palazzetti, sale stampa, eccetera. E comunque già si parla di, appunto, di altri eventi, di altri momenti che non sono semplicemente il villaggio olimpico con concerti o spettacoli al villaggio olimpico o nelle zone olimpiche, ma anche si parla già di tutta una serie di spettacoli, di momenti, di convegni, di congressi, tutto intorno all'Olimpiade.
Ecco, questo tipo di eventi, attività coinvolgono tanti lavoratori e anche di settori diversi, che in qualche modo devono, diciamo, dividersi degli spazi in qualche modo per realizzare in tempi anche abbastanza contenuti quello che poi servirà magari all'evento stesso. Come vengono gestite poi, diciamo, queste interferenze?
Ecco, esatto, sto giusto per suggerirlo, io qua incominciamo a parlare di interferenze che non sono però relative soltanto all'evento o agli eventi Milano Cortina. La difficoltà principale del nostro settore è proprio questa, di riuscire a stare in tempi contenuti, perché il tempo è il costo più elevato sostanzialmente, con diverse aziende che allestiscono contemporaneamente magari nella stessa area, nello stesso spazio fisico, e quindi l'interferenza è sempre dietro l'angolo. Normalmente la gestiamo, ma questo non solo per Milano Cortina, con intelligenza, nel senso, c'è un piano di sicurezza che prevede come affrontare queste interferenze, cerca di evitarle, dove sono inevitabili si lavora d'accordo, cerca di non di non soprattutto di portare a casa il risultato senza trovarsi a rallentare nessuno, senza rischiare che qualcuno si faccia male perché banalmente sbatte contro una parete che prima non c'era.
Appunto, e quali sono i principali rischi, diciamo, nella vostra attività specifica?
Cioè, l'elenco dei rischi che vengono inseriti nei piani di sicurezza è elevatissimo, però poi quelli reali, cioè, si rischia di, quando stai allestendo, ti ritrovi con intorno, magari noi, io parlo strettamente dell'ambito tecnico, quindi quando stai allestendo la parte tecnica, audio, luce, video, e ti ritrovi di fianco invece chi sta allestendo il palco o gli uffici, o anche banalmente l'elettricista che non segnala che sta armando corrente in una zona dove tu ancora stai mettendo le mani sui quadri. Questi sono rischi da cantiere, ma appunto, ripeto, abbastanza generici, non sono tipici della fretta di Milano Cortina. Milano Cortina, da questo punto di vista, devo dire, al momento attuale non mi sembrano ancora cantieri in velocità. Sicuramente lo diventeranno a ridosso, come è successo anche con Expo, ma vedo che l'attenzione alla sicurezza, specie dopo il Covid, è abbastanza aumentata.
E c'è un'attenzione particolare, infatti, anche su, diciamo, quelle che sono le attività di allestimento e disallestimento, anche da parte, diciamo, di alcuni organi di vigilanza, tipo ATS.
Sì, infatti la vigilanza elevata, poi vabbè, adesso abbiamo citato Piazza del Duomo, visto che ci sono giusto quest'oggi, Piazza del Duomo in particolare, essendo uno spazio aperto e pubblico, è uno dei posti dove maggiore l'attenzione da parte di tutti, perché si sa, poi adesso è stata inserita la sicurezza a punti, quindi i punti vengono persi non solo dal singolo lavoratore ma anche dall'azienda per cui lavora, perciò sì, tutti sì. Quanti stanno ancora più attenti a evitare, perché perso un certo numero di punti, a questo punto sto rischiando di più di farmi investire da un monopattino elettrico in Piazza del Duomo che di farmi del male all'interno dell'allestimento, sinceramente.
Quindi c'è un'attenzione, insomma, particolare, e non registri al momento delle pressioni, come
no,
dicevi.
Salirà ovviamente la pressione, ma al momento attuale siamo ancora tutti abbastanza attenti, sempre tra virgolette, ricordiamoci che siamo in un paese dove la carta conta più dell'operare. Se ci sono i fogli di carta che dicono che tutto quanto è stato previsto e calcolato e non c'era nessun rischio, se poi qualcuno si è fatto male, facilmente gli si fa ricadere la colpa addosso. Però devo dire, per esperienza non personale, ma per esperienza di quello che accade nel nostro settore, che anche la magistratura ha imparato e comunque viene messa sotto controllo l'intera filiera, a partire da chi si è fatto male, risalendo fino a chi era il primo committente, perché come ormai è sensibilità anche questa abbastanza assodata e comune, che non è il lavoratore a decidere di farsi del male, cioè viene spinto da logiche non sue, o magari che gli vengono insegnate, come spesso nel mondo del lavoro gli viene insegnato di fare la svelta, non fare attenzione. Invece adesso nel nostro settore, negli ambiti a livello di Milano Cortina, quindi a livello nazionale e con visibilità internazionale, ancora per adesso c'è molta attenzione, c'è molta più attenzione che un tempo, c'è molta più attenzione di quella che magari c'è ancora nei cantieri edili.
Bene, ok, grazie a te per essere stato con noi e averci dedicato il tempo proprio da Piazza Duomo, perché appunto si sente il rumore di sottofondo è quello di chi si è fermato un attimo nella sua attività lavorativa di oggi.
Sì, tra pochi minuti facciamo l'inaugurazione di questo anno a Milano Cortina, vedremo cosa ci porterà e spero di non essere sconfessato in questa mia visione positiva della sicurezza. Mi auguro che non succeda niente, cioè, non mi sembra, ripeto, mi sembra che rispetto anche a prima del Covid, almeno a questi livelli l'attenzione sulla sicurezza, ma anche sulle eventi in generale, sia salita molto.
Grazie ancora.
Grazie a te, ciao.
Ciao.
Ciao a tutti gli ascoltatori.
Ecco, cambiamo subito pagina e andiamo alla nostra rubrica Difendi i tuoi diritti, che Laura Chiappani ci illustra un caso particolare e il comportamento del conseguente dell'INAIL. Sentiamo le sue parole.
Buonasera. Per la nostra rubrica questa sera riteniamo opportuno chiarire alcuni elementi circa l'utilizzo del monopattino nell'accadimento degli infortuni in itinere. Intanto sappiamo che l'infortunio in itinere è quell'evento che avviene durante il tragitto casa-lavoro e sappiamo bene che l'INAIL riconosce l'uso del mezzo privato nel tragitto casa-lavoro laddove ci siano esigenze particolari, cioè mezzi pubblici che non coprono interamente il percorso, orari non compatibili con i mezzi pubblici, oppure esigenze familiari che implichino obbligatoriamente l'uso del mezzo privato. Per quello che riguarda il monopattino, abbiamo assistito negli ultimi anni ad un'evoluzione, nel senso che inizialmente, principalmente prima della pandemia, questi mezzi non consentivano il riconoscimento dell'infortunio in itinere, nel senso che siccome non erano contemplati all'interno del codice della strada, non venivano riconosciuti come mezzi idonei per circolare sulla carreggiata e quindi abbiamo assistito a numerose respinte da parte dell'istituto proprio per questo motivo, perché comunque non entravano a far parte dell'elenco dei veicoli contemplati all'interno del codice della strada. Successivamente, visto il diffondersi dell'uso di questi veicoli per andare e tornare dal lavoro e anche per coprire piccoli tragitti che possano essere di collegamento tra l'abitazione e la fermata più vicina oppure la fermata dove ti lascia il mezzo pubblico e il lavoro, il luogo di lavoro, abbiamo visto che naturalmente la normativa si è evoluta, nel senso che intanto il codice della strada ora contempla il monopattino come veicolo idoneo a circolare e di conseguenza anche l'INAIL si è adeguata rispetto a casi che vengono riconosciuti. Va detto però che l'utilizzo del monopattino viene giustificato e pertanto viene riconosciuto l'infortunio avvenuto col monopattino nel momento in cui sia un veicolo regolare, nel senso che l'istituto a questo punto chiede sistematicamente il libretto di istruzioni del monopattino, giusto per verificare che sia appunto un mezzo regolare e che sia registrato. Quindi l'evoluzione normativa c'è stata sicuramente, a patto che giustamente si tratti di un veicolo che circola secondo la normativa di legge, quindi dotato anche di assicurazione e anche di uso del casco da parte del conducente.
Affrontiamo ora in ultimo un caso che ci ha incuriosito molto perché riguarda la conseguenza derivante dall'aggiornamento del DVR di alcuni punti vendita di una catena della grande distribuzione che ha generato la sospensione dal lavoro di alcune lavoratrici e lavoratori in ragione di una presunta limitazione allo svolgimento delle loro mansioni. Sentiamo Roberto Brambilla della Filcams CGL Nazionale che ha anche dato un recentissimo aggiornamento sulla situazione.
Qui parliamo di un'azienda importante del settore della grande distribuzione, il gruppo Pan Panorama, che al momento, per le informazioni che abbiamo sicuramente su due regioni, sulla Toscana e il Lazio, ma credibilmente anche su altre, ha iniziato ad applicare delle modifiche unilaterali al documento di valutazione dei rischi, quindi al DVR, funzionale a detta loro ad analizzare meglio quelli che sono i rischi connessi all'attività lavorativa. Come prima conseguenza, oltre al fatto che appunto queste modifiche unilaterali non hanno avuto il coinvolgimento degli RLS, abbiamo visto che sono state effettuate delle visite a un gruppo di lavoratori abbastanza ampio, con conseguente limitazioni ulteriori a questi lavoratori. E pertanto l'azienda, nel momento in cui ha queste limitazioni, comunica ai lavoratori di non ha la possibilità di ricollocarli, pertanto li ha sospesi senza retribuzione. Quindi ad oggi abbiamo almeno tra i 30 e i 40 lavoratori sul territorio nazionale che non hanno retribuzione e non hanno attività lavorativa. Tenuto conto, come dicevo prima, che qui parliamo di una modifica unilaterale. Loro ci dicono che prende il via da una circolare della Regione Lazio. Il paradosso che, leggendo poi come quella circolare, ma come il decreto 81, ma come tutte le norme che riguardano la salute e sicurezza, dice una cosa ben precisa, che laddove vi siano delle condizioni di rischio, il compito dell'azienda non è sospendere il lavoratore, ma ridurre quelle condizioni di rischio per far sì che appunto i lavoratori vengano esposti i lavoratori possano lavorare in condizioni di sicurezza e pertanto continuare la loro attività senza avere ricadute sulla salute piuttosto che eventuali infortuni. Quindi qui abbiamo un uso, secondo noi, strumentale, molto grave, anche perché parliamo tra l'altro di lavoratrici e lavoratori con un'età anagrafica abbastanza elevata, che inizialmente venivano spostati in reparti che noi abbiamo definito confino, quali le casse, proprio perché l'azienda ci diceva non sappiamo dove ricollocarli. A questo punto vediamo che questi lavoratori vengono messi invece nelle condizioni di non poter più lavorare, il che produrrebbe nel comparto della grande distribuzione un pericoloso effetto cascata, dove vedremo lavoratori che appunto hanno un'età anagrafica elevata, delle condizioni anche individuali, magari di difficoltà, di affaticamento, dovute molto probabilmente anche all'attività che hanno svolto per anni all'interno di queste catene, che come soluzione per l'azienda è quello di appunto di sospenderli senza riconoscere loro neppure la retribuzione. L'ulteriore, secondo noi, l'ulteriore gravità di quanto sta accadendo è l'uso appunto strumentale di un tema estremamente delicato, quale quello di salute e sicurezza, dove appunto invece che procedere con una reale valutazione, quindi un confronto con le rappresentanze dei lavoratori per trovare anche delle modifiche sull'organizzazione del lavoro o l'utilizzo di strumentazione, tutto quello che compete all'ambito di salute e sicurezza per far sì che, come dicevo prima, vengano ridotti questi rischi, l'unica risposta è quella, secondo noi, come dicevo, inaccettabile, di espellere i lavoratori. Questa è la fotografia che oggi abbiamo di quanto sta accadendo.
Ecco, quali sono le iniziative che al momento, in questo istante, si stanno mettendo in campo, diciamo, a tutela dei lavoratori e delle lavoratrici e di conseguenza anche di relazione con l'impresa?
Allora, i territori coinvolti, in questo caso appunto parliamo di Lazio e Toscana, hanno fin da subito, grazie alle nostre rappresentanze, agli RLS, i nostri RLS, hanno aperto degli stati di agitazione, attivato delle mobilitazioni, anche degli scioperi. Parliamo di almeno 3 scioperi sul Lazio e 1-2 sulla regione Toscana. Proprio per intanto dare solidarietà con le lavoratrici e i lavoratori, segnare appunto che per noi è inaccettabile quanto sta accadendo, e oltre appunto queste azioni di lotta in ambito sindacale si è attivata un'interlocuzione con le istituzioni, in quei casi con la regione Toscana e con la regione Lazio, per far sì che il problema abbia una rilevanza anche oltre il confine del nero punto vendita, proprio per le motivazioni che dicevo prima, con anche il paradosso di Regione Lazio che viene indicata come essere uno degli elementi che ha prodotto, secondo l'azienda, questa situazione. Oltre a quello, chiaramente a livello nazionale, visto che come stiamo indagando in queste ore probabilmente il fenomeno è più diffuso, ci sarà nella giornata del 6 febbraio un incontro dove chiaramente chiederemo all'azienda di ritirare le sospensioni e di riconoscere la retribuzione non versata ai lavoratori e di aprire un confronto nello specifico con le rappresentanze dei lavoratori e del lavoratore rispetto all'ambito di salute e sicurezza, proprio per capire insieme eventualmente quali azioni mettere in campo per ridurre l'eventuale esposizione di questi lavoratori a rischi ulteriori.
Oggi si è tenuto il primo incontro con l'azienda e segna un importante passo avanti, l'impegno a ritirare le sospensioni delle lavoratrici e lavoratori e il riconoscimento di quanto dovuto a livello retributivo. Chiaramente monitoreremo i progressi e l'applicazione di quanto dichiarato oggi al tavolo dall'azienda.
Bene, noi siamo arrivati al termine di questa puntata di Uscita di Sicurezza e come sempre io vi invito comunque a restare in ascolto della programmazione di Radio Popolare subito dopo di noi con Live Pop e quindi come sempre noi ci ritroviamo giovedì prossimo. Un caro saluto da Stefano Ruberto.
Sono scatti di rabbia e tensione, non regge più. John lo sa, 70 anni e tornerà ad abbracciare il suo fucile. Se deve andrà un partigiano e lotterà, c'è pietà. Il primo colpo l'ha sparato qui, dritto in faccia, si scoppia in faccia, a sangue freddo in pieno sole. Ora sai che il primo colpo va sparato qui, dritto in faccia, si scoppia in faccia, la prima